Eccoci tornati in diretta, TMV Radio, Stadio Aperto, Niccolò Ceccarini, il più giovane dei Tonelli in regia, ma soprattutto Ciccio Baiano. Buonasera e bentrovato, ciao.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Nick.
Allora, insomma, siamo arrivati all'ultimo atto di questo campionato, ormai manca davvero poco e quindi credo che insomma questo Milan possa veramente vedere il traguardo. Pioli è a un passo da realizzare, secondo me, un'impresa straordinaria, perché ricordiamolo, il Milan non è la squadra più forte del campionato, ma a mio avviso, grazie al lavoro di Pioli, che ha migliorato anche i singoli, è stata anche la squadra più continua, cioè quella che ha avuto meno alti e bassi, e quindi oggi è meritatamente là davanti.
Sicuramente sì. Se lo merita, un grande gruppo, come hai detto te, anch'io sono convinto che non è la squadra più forte del campionato, ma sicuramente ha il gruppo più forte del campionato e si merita di stare lì davanti. E anche l'Inter ha fatto un campionato importante come l'ha fatto il Napoli, però non hanno, specialmente il Napoli, non ha avuto quella continuità che gli permettesse di giocarsela fino all'ultima giornata.
Certo, ecco, venendo un po' alla stagione del Milan, io credo che veramente anche l'assenza di Kier poteva essere un grande problema. Là davanti non hanno segnato tantissimo Ibrahimovic, Giroud, anche se poi Leao, no, è stato determinante soprattutto nelle ultime partite. Cioè, anche qui si vede, no, la forza di questa squadra, perché è stato decisivo Tonali, per esempio, no? Che ha segnato delle reti pesantissime. Quindi alla fine, dove è mancato qualcosa, è stato sostituito dagli altri.
Sì, quando parlo di gruppo proprio intendo quello. Non hanno un bomber da 25 gol che la squadra si poteva aggrappare, ma ha un gruppo che riesce a mandare in gol, una squadra che riesce a mandare in gol tanti giocatori. A pensare che il capocannoniere del Milan è Leao con 11 gol, la dice lunga su quello di quello che sto parlando.
Certo. Senti Ciccio, visto che insomma stiamo parlando anche di attaccanti, tu hai toccato l'argomento Leao, mi soffermo su Ibrahimovic. Ormai è evidente, no, che insomma dal punto di vista fisico gli anni si cominciano a far sentire e anche il suo rendimento è un po' calato, insomma ha dovuto scintillinare molto le sue prestazioni. È il caso che comunque sia esca di scena in questa maniera qui, se davvero dovessero vincere lo scudetto al Milan, ecco, l'uscita e la fine della carriera di Ibrahimovic sarebbe il palcoscenico migliore, oppure ti aspetti che lui sorprenda ancora una volta?
No, mi aspetto sinceramente che se il Milan dovesse vincere il campionato potrebbe lasciare da vincitore. Però sai, Ibra è imprevedibile su questo, ha sempre detto che vuole continuare a giocare, però per giocare deve stare bene fisicamente, perché poi certo, arrivata a 40 anni devi avere la possibilità di allenarti tutti i giorni e più degli altri per reggere il passo di questi ragazzi che praticamente volano. Perciò lui è stato sfortunato negli infortuni ed è normale che un infortunio a 40 anni è differente da 20, perché riesce a recuperare più in fretta. E poi non si è allenato perché non ha avuto la possibilità di stare bene, perché se certo, Primo gli si sta bene può giocare ancora alla grande, perché fa ancora la differenza.
Visto che poi domenica lo scudetto si decide a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ti chiedo quanto è cresciuto Scamacca in questa stagione. Cioè, a tuo avviso è pronto per subentrare agli Immobile, ai Belotti, oppure deve ancora fare un po' di strada per quanto riguarda la nazionale? Cioè, è il momento dell'esplosione definitiva? Ci siamo?
Sì, ha dimostrato che regge la Serie A, perché poi non ci dimentichiamo, è il primo anno che ha questa possibilità di giocare con continuità, perché le altre esperienze che ha fatto non ha avuto tanto spazio perché probabilmente non era ancora pronto. Poi ovviamente, come dico sempre, giocare a Sassuolo è una cosa, giocare sì, a Milano, a Napoli, a Roma è tutta un'altra storia, le pressioni si moltiplicano e perciò devi essere forte anche su quello. Però ha tutto per diventare un centravanti di primissimo ordine.
Senti Ciccio, venendo invece all'Inter che affronterà la Sampdoria, È chiaro, no, che oggi quando ripensi alla stagione dell'Inter ti viene in mente quella partita di Bologna, l'errore di Radu, la prestazione che forse non è stata all'altezza perché il primo tempo sì ma il secondo no. Cioè, quanto poi alla fine, se dovesse vincere lo scudetto il Milan, i giocatori dell'Inter ripenseranno a quella sfida lì e quanto rimpianto ci potrebbe essere?
Ma sai, quando parti da favorito, quando sai di avere una squadra che è superiore alle altre, c'è sempre il rammarico se non riesci a raggiungere un obiettivo. E perciò, ma non è solo la partita di Bologna. Bologna ovviamente è quello che ci ricordiamo perché certo, è una delle ultime. Però l'Inter, come tante altre squadre, anche il Milan, ha avuto, perché in un anno non puoi stare sempre al 100%, ha avuto un calo fisico nei suoi giocatori che poi fanno la differenza e l'Inter ha pagato. E come ha avuto il calo in Napoli, come ha avuto il Milan, in un arco di un campionato ci sono questi alti e bassi. Direi che il Milan si trova lì perché è stata quella più continua.
Sì. Senti, se ti faccio alcuni nomi, dimmi qual è stato secondo te quello determinante nella stagione dell'Inter. Parto da centrocampo e attacco. Allora, centrocampo ti dico Barella, Brozovic, attacco Lautaro, Perisic, perché ce lo metto tra gli attaccanti, Perisic anche se fa il quinto, insomma, però è un giocatore che arriva in fondo e mette i palloni dentro.
Ma sono stati tutti e quattro determinanti per arrivare lì a giocarsi per giocarsi il campionato. Hanno avuto anche loro meno Perisic, perché Perisic ha avuto veramente un rendimento sopra le righe, veramente sì. È stato sempre quasi sempre al 100%, ha fatto un campionato veramente importante. Gli altri hanno avuto un calo, ma poi si sono ripresi e sono tutti giocatori che hanno fatto la differenza.
Sì, e quindi il pagellone di Inzaghi con Coppa Italia, Supercoppa e eventualmente secondo posto. Che voto potrebbe essere quello per Simone Inzaghi?
7.5.
Tenendo presente, poi io aggiungo sempre che non ha Hakimi e non ha Lukaku, con tutto il rispetto di Dumfries e anche di Dzeko, che sicuramente sono ottimi giocatori, ma non a livello di quelli che c'erano prima, questo va detto.
No, sicuramente sì. Adesso due giocatori determinanti, ma chi è arrivato non sono giocatori da basso profilo, Dumfries è un giocatore che sentiremo parlare perché è giovane e ha fatto anche lui molto bene quando è stato chiamato in causa, perché poi non era un titolare inamovibile, sì, come posso dire di Perisic, no? Si è alternato lì su quella fascia, ma anche perché chi sta lì deve spingere da quinto, devi spingere, devi difendere. E ovviamente il turnover è all'ordine del giorno, però ovviamente è andato via Lukaku, che era devastante, sì. È arrivato Dzeko che ha portato i suoi gol, ha portato il suo contributo, Correa, cioè la squadra si è rinforzata, non è che i soldi di questi due grandi giocatori sono stati messi in cassaforte, sono stati spesi. E l'Inter è attrezzatissima per poter dire la sua in campionato.
Ecco, a prescindere dall'aspetto economico, che poi insomma è importante, perché un giocatore come Dybala guadagna non meno di 6-7 milioni di euro all'anno, farebbe più comodo all'Inter o alla Roma di Mourinho?
Per come gioca la Roma di Mourinho
sarebbe, diciamo, più decisivo, più importante anche nel discorso anche tattico, dici?
Sicuramente sì, con 3-4-1-2, 3-4-3, sì. Secondo me serve più, poi bisogna vedere chi esce dall'Inter.
Sì.
Adesso, se tu mi parli di adesso, penso che serva più alla Roma che all'Inter.
Certo. Ciccio, invece, rimanendo sulla Roma, ti chiedo, alla fine mi sembra che Mourinho non l'avesse detto in maniera chiara all'inizio, però fondamentalmente il suo vero grande obiettivo era il famoso discorso dei titoli, no? Quando lui è arrivato in Italia, zero titoli, queste frasi che sono diventate famose e che lo hanno contraddistinto, è evidente che lui dice, arrivo il primo anno in Italia e mi porta a casa il primo titolo, che è la Conference League. Secondo te, quante possibilità ci sono oggi che la Roma possa vincerla questa Coppa contro il Feyenoord? Perché mi sembra si stia parlando poco del Feyenoord e molto delle possibilità della Roma.
Sì, perché noi abbiamo questa cosa che se non sono squadre inglesi, squadre spagnole,
allora,
le altre sono tutte,
esatto,
scarse,
sì,
capito?
Sì.
Io invece dico che il Feyenoord è una squadra che ha fatto molto bene in campionato olandese, e ha fatto bene in conference, è una squadra da temere, veramente da temere, perché è una squadra organizzata, una squadra che corre. E in Europa sappiamo che quando incontriamo squadre che giocano ad alta intensità noi andiamo sempre in difficoltà. Detto questo, dico che la Roma è favorita,
certo.
Però è una finale, dico 60-40, però sinceramente il cammino della Roma, a parte il 6-0 contro il...
col Bodo Glimt, sì.
Col Bodo poi ha fatto un cammino importante, in campionato ha avuto degli alti e bassi, perché a detta di Mourinho la Conference League, giocando i giovedì, ti porta via tante energie sia fisiche che nervose, e poi non hai tempo per preparare ovviamente l'incontro del sabato, della domenica in campionato. Ha perso dei punti importanti, nonostante ciò ha la possibilità che se vince a Torino si può qualificare per l'Europa League.
Certo, certo. E qui arriviamo poi anche a questa bella battaglia che ci sarà sabato, perché allora hai detto bene, il campionato si chiude con un finale incredibile sia per l'Europa League che anche per la lotta a salvezza. Ci sarà venerdì Torino-Roma, poi sabato gioca l'Atalanta, gioca la Fiorentina, gioca la Lazio, che comunque è già qualificata per un posto in Europa League, e c'è ancora un Fiorentina-Juventus nel mezzo. Quindi a questo punto ti chiedo, Ciccio, prima un tuo ricordo su un Fiorentina-Juventus che non potrai mai dimenticare.
Ma è la partita, ho vinto contro qui a Firenze, è la partita dell'anno, no?
Sì.
Di solito si giocava in campionato, perciò quella è la partita. Poi a volte c'è capitato anche in Coppa Italia e giochi due partite, sì. Però è una partita che sappiamo quanto ci tiene la tifoseria, poi adesso conta ancora di più, perché ovviamente non è solo la partita, ma è una partita che ti potrebbe regalare l'accesso
in Europa,
alla Coppa Europea, sì. E non è poco, no? Non ci dimentichiamo mai da dove siamo partiti, eh?
Sì, sì.
Da 3 anni veramente di poco, e quest'anno abbiamo questa possibilità, e sicuramente la squadra se la giocherà nel migliore dei modi, e ovviamente ha un ostacolo. È vero che la Juventus ormai ha già il suo terzo posto in tasca, ma sappiamo che non regalerà,
sì, il quarto,
niente,
sì, certo.
E perciò sarà una partita complicata, visto poi il calendario ci sono altre partite un po' più semplici per le altre.
L'Atalanta per esempio gioca con l'Empoli, per esempio.
Che non regala nulla. La cosa bella proprio in questi anni è che fino alla fine le squadre non regalano niente, perciò
sì,
se la vanno a giocare. La Fiorentina ha buttato praticamente ad Ortiche un match point a Genova,
sì.
ce n'avrà un altro e speriamo bene.
Ecco, però Ciccio, io voglio chiederti da giocatore, no? Che cosa succede in questi casi? Cioè, se mi puoi portare la tua esperienza, perché io credo che italiano con l'Udinese e con le altre partite, anche con la Salernitana, cioè la partita alla squadra l'abbia inquadrata bene, gli abbia detto dal punto di vista delle emozioni, delle motivazioni, dell'aspetto tattico. Come si può però prendere, entrare in campo, avere questo blackout? Cioè, nonostante io immagino, insomma, tutti sapessero, no? La Sampdoria era già aritmeticamente salva, la Fiorentina con 3 punti sarebbe arrivata con un turno d'anticipo almeno in Conference League, uno aveva le condizioni ideali per scendere in campo a Luigi Ferraris, eppure c'è stato questo cortocircuito. Che succede, ecco, a una squadra in questi casi? Come si può spiegare, Ciccio?
Ma io non conoscendo l'italiano, non penso che abbia preparato la partita in modo diverso. L'italiano è un tarantolato, cioè in panchina, uno sempre carico, secondo me ha preparato la partita come ha sempre preparata, no?
Sì.
Probabilmente, non lo so, nella testa dei giocatori, perché la partita di Genova è stata non giocata, perché veramente molto non è così
nulla, nulla, non c'è stato niente, sì, sì, è vero.
Posso pensare a una giornata storta, ha trovato una Sampdoria che era libera mentalmente, ha giocato con le gambe libere, e invece dall'altra parte tu devi fare risultato in tutti i modi, vai sotto, poi nel giro di poco becchi il secondo gol, e lì c'è stato veramente un contraccolpo che la squadra non ha reagito e non ha avuto la forza di reagire, anche perché non ci dimentichiamo mai che siamo a fine campionato, e anche contro la Roma, pur facendo una buona partita, non ho visto una Fiorentina brillante come due mesi fa.
C'è
anche la condizione.
Dici un po', fisica. Comincia a mancare un po' di benzina, dici, nel serbatoio?
Ma è normale, siamo a fine campionato, ormai i serbatoi sono quasi vuoti.
Quasi vuoti.
E poi non ci dimentichiamo il caldo. Sì. Il caldo che veramente ti taglia le gambe. È stata una giornata storta e non bisogna farne un dramma. C'hai un'altra possibilità e speriamo di poter vincere la partita, pur sapendo che sarà complicato.
Ecco Ciccio, io vorrei fare anche per chiudere l'argomento Fiorentina con te una disamina su Cabral, perché francamente si passano da alti e bassi continui. Io parlo della valutazione del giocatore anche nei giudizi. A Napoli fece quel gol meraviglioso, la Fiorentina ha trovato il suo centravanti. Poi per 2-3 partite ha fatto una fatica enorme, ma abbiamo preso o non abbiamo preso allora l'attaccante giusto? Bisognerà valutare, può essere lui il titolare dell'anno prossimo. Io ti chiedo, da attaccante, mi dai un giudizio proprio su Cabral? Perché secondo me lui delle qualità ce l'ha e io sono dell'idea che gli va data fiducia l'anno prossimo. Cioè magari fa un bel ritiro con l'italiano, capisce meglio il calcio italiano, si può velocizzare su alcuni aspetti, però non è un fenomeno, ma secondo me non è un giocatore sbagliato. Questa è la mia idea, vorrei sapere la tua.
Ma sono d'accordo con te, è un buon giocatore, è normale. La cosa positiva è che la Fiorentina l'abbia portato a gennaio,
sì. No?
A parte che aveva bisogno, come Iconè, di Iconè, no? Avendo 4 attaccanti si poteva anche aspettare, ma la cosa buona è che è arrivato 6 mesi prima, no? E inizi a capire il campionato italiano, che non sarà il più bello, ma sicuramente il più complicato.
Certo,
no?
Certo.
Perciò già con 6 mesi di campionato e di conoscenza tu sei già avanti, no?
Sì.
Perciò io mi aspetto dei miglioramenti ovviamente da Cabral, da Iconè, ma sicuramente ci saranno, perché sono giocatori che hanno qualità. Poi se mi dici dove possono arrivare, questo sinceramente ci vorrebbe la sfera, la palla magica o la sfera
di cristallo,
di cristallo. Però ovviamente sono giocatori che hanno qualità e che possono fare molto bene nel campionato italiano.
Certo,
però
certo.
Ovviamente hanno, specialmente Cabral è un giocatore che si è visto che è uno forte fisicamente. E in area di rigore è forte di testa, se noi tutte le volte arriviamo sul fondo e poi torniamo indietro, la vedo dura che possa fare tanti gol questo giocatore, perché se poi lo portiamo lontano dalla porta, lì deve migliorare molto, ma è migliorato anche Vlahovic, non ci dimentichiamo Vlahovic le prime partite che faceva, no?
Lontano dalla porta. Per questo dico c'è bisogno di pazienza un attimo, ecco.
Ma poi con un allenatore come italiano sicuramente Cabral migliorerà, come migliorerà Iconè. Vengono da campionati completamente diversi e ci vuole pazienza, però bisogna anche non esaltare troppo, nel senso, se dopo Napoli, come hai citato prima te, avevamo trovato il centravanti adatto, meglio di, ho sentito anche il giocatore nettamente superiore a Vlahovic,
sì.
No? Poi dopo, se sbaglia 3 partite, non è un bidone.
No, è così.
Non è un bidone, perciò bisogna essere sempre equilibrati.
Giusto. Ciccio, per chiudere la chiacchierata con te, allora, purtroppo dico, abbiamo perso una squadra storica della nostra Serie A, cioè il Genoa, che va in Serie B, ma gli errori lì sono stati fatti, secondo me, non solo quest'anno, ma da diversi anni a questa parte, che il Genoa si avvicina purtroppo per lui al traguardo della Serie B e quest'anno ci è finito dentro. Del Venezia, un girone di ritorno che francamente non è stato all'altezza di quello di andata. Ora c'è da capire se sarà la Salernitana a salvarsi o il Cagliari. Ecco, secondo te, cioè, anche in virtù del calendario, sarà Salernitana-Udinese e il Cagliari va a Venezia. Ecco, chi rischia di più dal tuo punto di vista?
Ma rischia di più il Cagliari, ma per un motivo molto semplice, che è vero che Venezia è già retrocesso, ma come ti dicevo prima, Venezia non ti regala nulla, perché uno può dire matematicamente non sono ancora retrocesso, però dentro la testa dei giocatori il Venezia era già retrocesso da un bel po', no?
Sì, sì.
Eppure col Bologna ha vinto 4-3.
Sì.
Cioè, ora non ti regala, dico che ha avvantaggiato la Salernitana per un motivo molto semplice: sei avanti in classifica, a punti in più, mi sembra uno o due punti di vantaggio, e non so se gli basta pareggiare, perché non sono sicuro che col pareggio si possa salvare la Salernitana. Sei più aggiornato di me?
No, la Salernitana chiaramente deve cercare di vincere questa partita per mettersi al riparo da qualsiasi problema, questo è evidente. Sì. Perché la Salernitana, guarda, sto guardando la classifica, ha 31 punti, e sì, credo che nella differenza reti cioè, sarebbe un rischio grosso arrivare a pari col Cagliari, quindi... Cioè.
Ecco, perciò se vince in Serie A, se pareggia deve sperare in qualcosa, perché mi sembra che gli scontri diretti siano finiti 1-1 e 1-1.
Sì, c'è il discorso della differenza reti in quel caso lì. Sì. Quindi, ecco, ma al di là di tutti i calcoli, è chiaro che la Salernitana deve cercare di vincere, che è il risultato che la mette al sicuro.
E in questo momento la metto davanti perché c'ha due punti di vantaggio. Poi, sì, ovviamente hanno due partite complicate, perché sia il Venezia, sono convinto, che l'Udinese non regaleranno nulla.
Certo. Ciccio, è stato un piacere averti come sempre qua a TMV Radio a Stadio Aperto, un abbraccio forte, torneremo a sentirci presto. Ciao Ciccio, un abbraccione, ciao.